La natura. Il riposo assoluto non esiste in natura. Tutte le cose o progrediscono o perdono terreno. Tutto si muove o in avanti o indietro. Niente è senza moto. L'uomo progredisce fisicamente dalla nascita fino alla maturità e poi, arrivato al fiore della vita, incomincia a declinare. La forza e i poteri del corpo diminuiscono e gradualmente arriva all'ora della morte. Similmente una pianta cresce dal seme fino alla maturità e poi la sua vita incomincia a declinare finché appassisce e muore. Un uccello si alza fino a una certa altezza e, raggiunto in volo il più alto punto possibile, incomincia a discendere verso la terra. È pertanto evidente che il moto è essenziale a ogni esistenza. Tutte le cose materiali progrediscono fino a un certo punto, poi incominciano a declinare. Questa è la legge che governa l'intera creazione fisica. Ora esaminiamo l'anima. Abbiamo visto che il moto è essenziale all'esistenza e che nessuna delle cose che hanno vita resta immobile. Tutta la creazione del regno minerale o vegetale o animale è costretta a obbedire alla legge del moto. Deve ascendere o discendere. Ma per l'anima umana non c'è decadenza. Il suo solo movimento è verso la perfezione. Elevazione e progresso solamente costituiscono il moto dell'anima. La perfezione divina è infinita, perciò il progresso dell'anima è illimitato. Fin da quando un essere umano viene al mondo, l'anima progredisce, l'intelletto cresce e la conoscenza aumenta. Quando il corpo muore, l'anima sopravvive. Tutti i diversi gradi degli esseri appartenenti alla creazione fisica sono limitati, ma l'anima non ha limiti. In tutte le religioni esiste la credenza che l'anima sopravviva alla morte del corpo. Si chiede intercessione per i cari defunti, si dicono preghiere per il loro progresso e per la remissione dei loro peccati. Se l'anima perisse con il corpo, tutto ciò non avrebbe senso. Inoltre, se all'anima non fosse possibile avanzare verso la perfezione dopo essersi liberata dal corpo, che vantaggio arrecherebbero tutte queste amorevoli, devote preghiere? Leggiamo nelle Sacre Scritture che tutte le buone opere si ritrovano. Ora, se l'anima non sopravvivesse, nemmeno queste parole avrebbero un significato. Il fatto stesso che il nostro istinto spirituale, non datoci certamente in vano, ci porti a pregare per il bene dei nostri cari che se ne sono andati dal mondo materiale, non prova forse che essi continuano a esistere? Nel mondo dello spirito non si può retrocedere. Il mondo dei mortali è un mondo di contraddizioni, di opposti. Essendo il moto inevitabile, tutto deve avanzare o retrocedere. Nel campo dello spirito non è possibile arretrare. Ogni movimento deve andare verso uno stato perfetto. Il progresso è l'espressione dello spirito nel mondo della materia. L'intelligenza dell'uomo, il potere del ragionamento, le sue cognizioni, le sue scoperte scientifiche, essendo manifestazioni dello spirito, sono soggette all'inevitabile legge del progresso spirituale e sono perciò necessariamente immortali. È mia speranza che progrediate sempre tanto nel mondo dello spirito quanto nel mondo della materia, che la vostra intelligenza si sviluppi, le vostre cognizioni aumentino e la vostra mente si apra sempre più. Dovete sempre spingervi avanti, mai rimanere fermi. Evitate l'inerzia, che è il primo passo indietro verso la decadenza. Tutta la creazione fisica è caduca. I corpi sono composti di atomi. Quando questi atomi incominciano a separarsi, ha inizio la decomposizione. E poi sopravviene ciò che chiamiamo morte. Questa composizione di atomi, che costituisce il corpo o l'elemento mortale di qualsiasi essere creato, è temporanea. Quando viene meno la forza di attrazione che tiene insieme questi atomi, il corpo, come tale, cessa di esistere. Per l'anima è diverso. L'anima non è una combinazione di elementi, non è composta di tanti atomi. Essa è di una sostanza indivisibile e perciò è eterna. L'anima è completamente fuori dell'ordine della creazione fisica, è immortale. La filosofia scientifica ha dimostrato che un elemento semplice, semplice nel senso di non composto, è indistruttibile, eterno. L'anima, non essendo una composizione di elementi, è per suo carattere come un elemento semplice e perciò non può cessare di esistere. Essendo di una sostanza indivisibile, l'anima non può essere soggetta né a decomposizione né a distruzione e perciò non c'è ragione alcuna perché possa arrivare a una fine. Tutte le cose viventi mostrano segni della loro esistenza. Ne consegue che questi segni non potrebbero per se stessi esistere se ciò che esprimono o che provano non esistesse. Una cosa che non esiste non può certamente dar segni di esistenza. Gli innumerevoli segni dell'esistenza dello Spirito sono sempre davanti a noi. Le tracce dello Spirito di Gesù Cristo, l'influenza dei Suoi divini insegnamenti sono oggi presenti fra noi e dureranno sempre. Indiscutibilmente una cosa inesistente non può dar segni di vita. Per poter scrivere, un uomo deve esistere. Chi non esiste non può scrivere. Lo scrivere è in se stesso un segno dell'anima e dell'intelligenza di chi scrive. Le sacre scritture, con sempre gli stessi insegnamenti, provano la continuità dello spirito. Considerate lo scopo della creazione. È mai possibile che tutto sia stato creato per evolversi e svilupparsi nel corso di innumerevoli ere in vista di questa ristretta finalità i pochi anni della vita di un uomo sulla Terra? Non è inammissibile che questo sia lo scopo supremo dell'esistenza? Il minerale si evolve finché è assorbito nella vita di una pianta. La pianta progredisce finché perde la sua vita in quella dell'animale. L'animale, a sua volta, facendo parte del cibo dell'uomo, è assorbito nella vita umana. Così si vede che l'uomo è la somma totale della creazione, l'essere superiore a tutti gli altri, la meta del progresso di innumerevoli ere di esistenza. Tutt'al più l'uomo trascorre una novantina d'anni in questo mondo, un breve tempo davvero. Ma cessa un uomo di esistere quando lascia il corpo? Se la vita giungesse a una fine, allora tutta la precedente evoluzione sarebbe inutile. Tutto sarebbe stato fatto per niente. È possibile immaginare che la creazione non abbia uno scopo più importante? L'anima è eterna, immortale. I materialisti chiedono: dov'è l'anima? Che cos'è? Non possiamo né vederla né toccarla. Ecco come dobbiamo rispondere. Per quanto grande sia il suo progresso, il minerale non ha il potere di comprendere il mondo vegetale. Ora, questa mancanza di comprensione non prova l'inesistenza della pianta. Per quanto alto sia il grado di evoluzione al quale può giungere, una pianta non può capire il mondo animale. Questa ignoranza non vuol dire che l'animale non esista. L'animale, sia pure altissimo il suo grado di sviluppo, non può immaginare l'intelligenza dell'uomo, né può farsi un'idea della natura dell'anima umana. Ma, diciamo ancora, ciò non prova che l'uomo sia senza intelletto o senza anima. Tutti questi fatti dimostrano soltanto che una forma di creazione non ha il potere di comprendere una forma superiore a se stessa. Questo fiore non può aver nozione di un essere come l'uomo, ma la sua ignoranza non toglie che esista l'umanità. Allo stesso modo, se i materialisti non credono nell'esistenza dell'anima, la loro incredulità non prova affatto che non esista un regno come quello dello spirito. L'esistenza stessa dell'intelligenza umana è una prova della sua immortalità. Inoltre, l'oscurità prova che esiste la luce, perché senza luce non vi sarebbe l'ombra. La povertà dimostra che c'è la ricchezza, perché senza la ricchezza come potremmo misurare la povertà? L'ignoranza è un segno che il sapere esiste, perché senza il sapere non vi potrebbe essere l'ignoranza. Dunque l'idea della mortalità presuppone l'idea dell'immortalità. perché se non vi fosse la vita eterna, non vi sarebbe modo di misurare la vita di questo mondo. Se lo spirito non fosse immortale, come potrebbero le manifestazioni di Dio sopportare così dure prove? Perché Gesù Cristo soffrì l'orribile morte sulla croce? Perché Muhammad sopportò tante persecuzioni? Perché il Bab fece il sacrificio supremo e perché Baha'u'llah passò la vita in carcere? Tanto soffrire non può non essere prova della vita eterna dello spirito. Cristo soffrì, accettò ogni tribolazione perché il suo spirito era immortale. Se un uomo riflette, può comprendere il significato spirituale della legge del progresso, come tutto si muove da un grado inferiore a uno superiore. Soltanto un uomo senza intelletto può, dopo aver considerato tutte queste cose, immaginare che il grande sistema della creazione cessi a un tratto di progredire, che l'evoluzione giunga a una fine così inadeguata. I materialisti che ragionano in questo modo e pretendono che non ci è possibile vedere il mondo dello spirito o percepire le benedizioni di Dio, sono davvero come gli animali che non hanno alcuna intelligenza. Hanno occhi e non vedono, hanno orecchi e non sentono. E questa mancanza di vista e di udito altro non prova che la loro inferiorità. Di essi si legge nel Corano: sono uomini ciechi e sordi per lo spirito. Non adoperano quel grande dono di Dio, il potere dell'intelletto, per il quale potrebbero vedere e udire con gli occhi e con gli orecchi dello spirito e comprendere con un cuore divinamente illuminato. L'incapacità della mente del materialista di afferrare l'idea della vita eterna non prova l'inesistenza di quella vita. La comprensione dell'altra vita dipende dalla nostra nascita spirituale. La mia preghiera per voi è che le vostre aspirazioni e le vostre facoltà spirituali aumentino ogni giorno e che non lasciate mai che i sensi materiali nascondano ai vostri occhi lo splendore della luce celeste. Abdul Baha.